Podstar. Benvenuti a Bergamo in Chiaro, il podcast del Comune di Bergamo per raccontare ai cittadini, in modo semplice e chiaro, una città nella sua complessità. Buon ascolto!
Massimo, senti, io devo vedere Elena Todeschini, che è la dirigente dell'urbanistica del Comune di Bergamo, perché dobbiamo parlare del nuovo PGT, ok? Tu ti sei intromesso, come oramai stai facendo da un po' di tempo, in questa giornata.
Sono la tua ombra, sappilo, non ti abbandonerò mai.
Va benissimo, però adesso cerca di non disturbare, che qua dovremmo anche lavorare, ok? Quindi ti presento Elena. Elena, lui è il mio amico Massimo, è qui nel mio ufficio da tutto il giorno che sta facendo domande a tutti i tuoi colleghi. Quindi preparati, perché secondo me le farà anche a te.
Perfetto, sono pronta.
Trattamela bene, per cortesia.
Assolutamente, la tratterò da amica, così abbiamo un'altra amica in comune. Non so se hai capito nel senso.
Sì, certo.
Io non so come di chiederti scusa in anticipo, Elena, perché so come.
È un peccato, mi sia venuto in mente solo al nono incontro e non ai precedenti, altrimenti l'avrei detto sempre. Tra l'altro, Francesco, di cosa dovevate parlare?
Del PGT. Dovremmo andare in approvazione del PGT entro breve. So che queste sigle sono un po' ostiche per te.
Un po' burocratese. Se mi spiegate cortesemente cos'è il PGT, il cittadino modello Massimo apprezzerebbe molto.
Innanzitutto PGT, suo nome, Piano di Governo del Territorio. Cos'è? È un documento che serve ad un'amministrazione per capire cosa vuole per la propria città. Quindi è un documento vasto che tratta tanti argomenti, soprattutto a livello anche di studio della città, quindi di cosa si aspetta una città in termini di cittadini, quanti ne arriveranno, che soluzioni diamo per questi cittadini nuovi, nuovi nati o nuovi che arrivano da fuori e in che modo. Quindi è un documento che sulla base di analisi fatte sul territorio e sulla popolazione di una città va a individuare le esigenze e le strategie perché questa città sia consona, bella da vivere, strutturata e adatta alle esigenze del cittadino nella tutela dell'ambiente e del paesaggio.
Massimo, devi sapere che sono migliaia e migliaia di pagine, perché al di là dello studio conoscitivo di cui ti parlava Elena, poi devi tratteggiare un periodo, devi immaginare per la tua città un periodo che è praticamente decennale, cioè da qui ai prossimi 10 anni, quindi 2034, che cosa sarà Bergamo. Quindi capisci che il PGT è un documento strategico. Elena ci ha lavorato non per pochissimo. Puoi spiegarglielo tu, per favore?
Allora, diciamo che il percorso è nato anni fa. Ho preso una buona parte di lavoro proprio per andare a conoscere la città, analizzando cosa era stato previsto finora e cercando di capire che cosa innovare rispetto anche alle nuove normative che sono arrivate in tema di rigenerazione urbana, per esempio, di tutela dell'ambiente. Parlavi di tempi, di tempistiche, di orizzonte. Lo strumento urbanistico è uno strumento che ha due parti fondamentalmente. Una più strategica, che ha un ambito di orizzonte di 5 anni, all'interno della quale l'amministrazione proprio delinea quali sono le più importanti strategie che mette in campo per lo sviluppo della città. Abbiamo invece poi una parte un po' più dispositiva, che sono gli altri due documenti di questo nostro PGT, che invece hanno una valenza più ordinaria e vanno a regolamentare gli utilizzi che ciascun cittadino ha il diritto di poter sviluppare per il proprio ambito e anche quello che nello sviluppo del proprio ambito genera in termini poi anche di servizi per la città. Io non so se in questo modo sono un po' troppo tecnica, però sostanzialmente il piano di governo del territorio va a disciplinare le trasformazioni della città e tutto ciò che queste trasformazioni comportano per la città anche in termini di realizzazione di servizi a supporto.
Ma quindi parliamo di trasformazione sia di urbanistica sia di servizi?
Sì. Esatto, perché il PGT ha una componente proprio dedicata ai servizi, che è il piano dei servizi.
Ecco, mi fai un esempio di servizio che viene trattato dal PGT?
Per esempio, servizi possono essere nuove scuole, nuove immobili per attività anche strettamente connesse alle attività amministrative del comune, nuovi centri sportivi o più banalmente anche nuove strade, nuove rotonde, nuovi parchi. Questo è tutto il sistema della città pubblica. È chiaro che per le città che abbiamo questo si sviluppa non in termini di nuove inteso come nuove aree che vanno a soddisfare questa domanda, ma tutto si gioca un pochettino sulla città che esiste, quindi anche i servizi sono visti come valorizzazione della città che già c'è, quindi miglioramento di ciò che già abbiamo, della viabilità, di immobili che già ci sono, anche quindi il tema anche dei servizi della rigenerazione, per esempio.
Bene, quindi abbiamo parlato anche di parchi, ad esempio, come dicevo Francesco lo sa, ma io vado a correre, no? Ma posso io come cittadino intervenire sul PGT o decidi tutto tu, in tua autonomia, Elena?
No, anzi, il PGT, che è il nuovo nome che viene dato dello strumento urbanistico, nasce proprio con l'idea molto forte di partecipazione dei cittadini, tant'è che la normativa di riferimento prevede proprio che ci siano numerosi momenti di confronto fra i cittadini e il comune. E soprattutto di confronto preventivo, cosa che questa legge regionale che lo governa ha introdotto. Prima del 2005 il cittadino era completamente escluso dalla possibilità di partecipare alla costruzione dello strumento. Da allora, e già il nostro PGT vigente tuttora lo prevede a maggior ragione quello che abbiamo appena adottato, c'è la necessità, è auspicabile che il cittadino porti le proprie osservazioni, le proprie considerazioni, le proprie proposte, e in Comune di Bergamo l'abbiamo fatto con un corposo lavoro di partecipazione pubblica.
E un esempio di questa partecipazione, cos'è, un sondaggio piuttosto che...
Sono state fatte serate, incontri sia dove sono state raccolte le proposte, incontri anche di restituzione di ciò che è stato valutato rispetto alle proposte avanzate dai cittadini. Questa cosa ha aiutato molto gli uffici e anche l'amministrazione a stabilire, magari riallineare un pochino le proprie strategie per andare a, diciamo, anche soddisfare o comunque tenere in debita considerazione quello che il cittadino vede e vive della propria città.
Poi c'è anche un'altra fase, Massimo, per esempio, dopo che...
Sì, c'è una fase che è recentemente conclusa con la fine del 23, è stato il periodo delle osservazioni dopo l'adozione ad ottobre del piano, ci sono stati 60 giorni in tutto, 30 di libera visione al pubblico del documento e ulteriori 30 per poter presentare osservazioni. A queste osservazioni il Comune poi ha... diciamo il dovere di controdedurre formalmente e di presentare questa proposta tecnica di controdeduzione in consiglio comunale, per cui ci sarà poi un confronto sull'esito di queste osservazioni direttamente in consiglio comunale.
Il PGT adottato prevede una serie di soluzioni, ok? Il cittadino, l'associazione dice: secondo me questa roba qua dovrebbe essere così. Il comune dall'altra parte prende questa osservazione, questa proposta, anche in questo caso, la verifica da un punto di vista tecnico, dice sì, si può fare, no, non si può fare, la porta in consiglio comunale con questa scrematura, respinte, e quelle che si possono fare vanno in consiglio comunale, c'è una discussione, se vengono approvate fanno parte integrante del testo del piano che viene approvato. Qual è la validità del PGT una volta approvato da un punto di vista temporale? Quanto tempo vale?
Prima di tutto diventa efficace a seguito della pubblicazione sul bollettino della Regione Lombardia. Da quel momento abbiamo una validità temporale del documento di piano di 5 anni, mentre il piano dei servizi e il piano delle regole, che sono i documenti più, diciamo, spicci, più di definizione proprio degli interventi che non siano quelli strategici, ecco, quelli sono documenti invece che non hanno termini di validità.
Ma quindi quando il piano viene approvato poi è comunque modificabile o rimane quello deciso? Quindi io decido che arriveranno, si è previsto che arriveranno molte nuove famiglie, non lo so, in città, quindi servirà una scuola, viene approvato, viene portato in consiglio, si decide di costruire la scuola che magari verrà pronta fra 3 anni, ma nel frattempo può cambiare questo piano o ormai quello che è deciso e programmato rimane fisso?
È sempre modificabile il piano, si tratta di capire come farlo. nel senso che alcune modifiche non comportano una variante al piano di governo del territorio e quindi sono più semplici. Per esempio, la modifica dei servizi. Quella presuppone, quindi se prevedevo una scuola, invece adesso è necessaria una biblioteca, lo posso fare con un semplice passaggio in consiglio comunale, che è una procedura semplificata. Se invece è una variante un pochino più sostanziale, dove vado a aumentare gli indici edificatori piuttosto che prevedere diverse destinazioni d'uso, allora è una procedura un pochino più complicata e più lunga che va anche assoggettata a quel periodo di osservazione di cui parlavamo prima, perché c'è una valutazione anche da fare da parte dei cittadini e da parte dell'amministrazione, per cui è una variante più corposa che prevede due passaggi in consiglio comunale, adozione e approvazione, con di mezzo quel periodo di cui parlavamo prima per le osservazioni, per cui è modificabile. È chiaro che ciascuna modifica può avere più o meno ricadute sotto vari profili. Quindi ciascuna modifica ha la sua procedura, per esempio anche di valutazione ambientale determinate varianti, allora lì si aggiunge anche una valutazione di tipo ambientale. Diciamo che questo strumento che è stato adottato ha cercato di contenere il più possibile le disposizioni molto prescrittive, soprattutto anche in termini di servizi, in modo da rendere un po' più fluido e dinamica la risposta del comune rispetto a delle esigenze che dovessero emergere nel corso degli anni di utilizzo di questo strumento. Questo è un po' lo scopo, il fine che si è data l'amministrazione.
Massimo, ti do un caso emblematico, se vuoi, degli ultimi anni che è stato affrontato in questi ultimi 10 anni, perché il PGT è stato valido fino di fatto all'adozione a ottobre di questo di cui sta parlando ti Elena, è stato approvato a cavallo tra il 2009 e il 2010, quindi stiamo parlando di quasi 15 anni fa. Quindi vuol dire che tutto quello che hai visto, la trasformazione della città di questi ultimi 10 anni, 15 anni, derivano da quello strumento urbanistico. Uno dei casi forse più emblematici per rispondere alla tua domanda sulla modifica, per esempio, riguarda lo stadio. Te la racconto proprio molto, molto in breve e ipersemplificata. Il PGT approvato nel 2009-2010 prevedeva di realizzare uno stadio nuovo e quindi con un numero di metri quadrati da pavimentare molto alto nell'area di Grumello del Piano, dove si trova il Parco Agricolo, che è un'area verde che fa da cintura tra la città di Bergamo e il comune di Stezzano, ok? Per via del fatto che non c'era più l'interesse, ma anche la possibilità economica di realizzare una nuova struttura là, si è deciso di mantenere lo stadio attuale rimodernandolo. Per poterlo fare, visto che il PGT prevedeva che lo stadio fosse già là, abbiamo dovuto riportarlo negli strumenti urbanistici dove è adesso. Cioè, la roba assurda è che, secondo il documento di piano, non c'era già più lo stadio dove è adesso. Quindi è stato riportato lì. Per riportarlo lì abbiamo dovuto fare una variante che è passata in consiglio comunale n volte, perché poi sono state fatte una serie di altre modifiche al progetto. Solo per rimetterlo a quel posto ci è voluto almeno un anno di lavoro da parte degli uffici. E quindi questo è un po' forse il più emblematico degli esempi per farti capire quali sono anche le previsioni di un documento così complesso, così stratificato, come può essere un piano di governo del territorio, un PGT.
Ma è un piano che comunque hanno tutti i comuni d'Italia?
Sì, allora in Lombardia si chiama PGT, in realtà ogni regione poi ha il suo nome, alcune hanno piano operativo, alcune sono rimaste al vecchio nome piano regolatore generale che forse è un po' anche nell'orecchio di tanti cittadini, però tutti i comuni devono essere dotati di un piano, altrimenti lo sviluppo sarebbe senza controllo e senza verifica, ecco, quindi.
Elena, ho una domanda da farti, che è il PGT che verrà approvato nell'arco del 2024. Come immagina la Bergamo dei prossimi 5-10 anni? Cioè, quali sono gli elementi salienti che emergono dal piano che avete redatto in questo periodo?
Allora, sicuramente si basa su un principio che è condiviso in tutta Italia, particolarmente in Regione Lombardia, per la conformazione un po' della nostra regione, che è quella della diminuzione del consumo di suolo, ovvero della necessità di andare ad agire su tutto quanto c'è di già costruito.
È un esempio, un'area insomma dove non c'è un palazzo, costruirne uno nuovo, ma piuttosto sistemare un palazzo, cambiargli destinazione, intendi quello?
Esatto, rigenerarlo anche dal punto di vista energetico, per cui ragionare sul patrimonio immobiliare che già abbiamo, e questo sia per il privato che per i servizi.
Quindi non costruiamo una nuova GAMEC, la mettiamo dove c'è il palazzetto dello sport.
Esatto, e anche per quanto adesso tu hai parlato di servizi, ma anche per quanto riguarda l'iniziativa privata, piuttosto che andare a realizzare un nuovo comparto residenziale all'esterno in una bella area verde, noi andiamo per esempio a promuovere la riqualificazione di edifici dismessi, produttivi, magari già abbandonati da anni. Lì puntiamo che avvenga la trasformazione e l'insediamento dei nuovi comparti, ecco. Per cui questo sicuramente è il tema principale, ce lo chiede la norma.
Quando dici la norma non lo so, europea, la...
La famosa legge 31, se qualcuno l'ha sentita nominare, che ha dato disposizioni a tutti i livelli, ai comuni, alle province, alle regioni. La regione l'ha emanata perché ci siano dei rigidi vincoli di calcolo del consumo di suolo che deve essere per forza abbattuto. Quindi noi abbiamo anche dovuto fare un preciso lavoro di verifica con la provincia in particolare, che è l'ente che ci controlla, perché rimanessimo al di sotto di un consumo di suolo ben definito. Noi l'abbiamo fatto molto bene, nel senso che abbiamo una riduzione parecchio elevata, e questo l'abbiamo fatto, diciamo, con questa modalità abbiamo sia ridotto il consumo di suolo che ha aumentato un pochino la tutela di tutto ciò che sta all'esterno del nostro territorio urbano. E quindi una delle altre strategie del piano è proprio quella della tutela del paesaggio anche agricolo, perché non c'è solo il Parco dei Colli, ma abbiamo anche tutte le aree agricole, diciamo, nella parte sud della città, e quindi il PGT molto si spende sulla tutela di questi territori. Mi viene da dire che l'altra strategia è questa. Poi abbiamo strategie di, in particolare molto specifiche sui servizi, parliamo di servizi aumentati. Laddove già ci sono dei servizi li rendiamo più performanti.
Un esempio.
Per esempio abbiamo individuato numerosi centralità di servizi dove già ci sono, non so, scuole, l'oratorio, la biblioteca, e andiamo ad ipotizzare che queste centralità vengano arricchite con magari, non con nuove edificazioni necessariamente, con riqualificazioni di quello che c'è ed eventualmente utilizzi trasversali di queste centralità, perché magari la scuola funziona la mattina e il pomeriggio certi ambienti delle scuole possono essere utilizzati per altre tipologie di servizi.
Quindi questo è il potenziamento del servizio scolastico, o meglio dell'utilizzo dell'edificio della scuola, lo potenzio e lo sfrutto per fare delle riunioni al pomeriggio piuttosto che un centro di ritrovo per, non lo so, i cittadini o per altri servizi della città.
Esatto, esatto.
Quindi questo, quando dici, hai detto potenziamento di servizio.
Guarda Massimo, tra l'altro di quello di cui ti stava parlando Elena, alcune cose sono abbastanza evidenti, nel senso che ai cittadini in questi anni hanno imparato che ci sono una serie di aree nelle quali sono state realizzate demolizioni e nuove edificazioni che hanno preso dei nomi da aree che erano industriali, che quindi si sono portate dietro questi nomi, no? La ex Mangimi Moretti, che noi fino a qualche anno fa ricordavamo come un rudere tra Campagnola e Malpensata, era una vecchia area industriale che poi è stata demolita e lì si è costruito. La ex Ote, che era un'altra area industriale che si trova tra via Bianzana e via Serassi.
Ah sì, dove stanno costruendo, ok, c'è una costruzione immensa lì, cosa ci sarà?
Lo chiediamo a Elena.
Ma è un comparto misto, residenziale, ricettivo, culturale e sportivo, quindi ci sono numerose destinazioni che si integrano. È anche prevista l'implementazione con una residenza universitaria. Quindi è veramente un comparto molto poliedrico.
Residenza, ci va la nuova arena dello spettacolo, ma anche potenzialmente per alcuni eventi sportivi.
Ecco, perché abbiamo parlato di trasformazioni, abbiamo, per quello che ne so, la GAMEC andrà al palazzetto, il bellissimo Palacreberg, dovevamo andare a vedere gli spettacoli, ma non c'è più, e il palazzetto nuovo?
Perché il Palacreberg non c'è più, perché viene assorbito e superato dalla nuova arena, perché quella che era la programmazione che riusciva a stare entro 1500 spettatori del Palakreberg si trasferisce dentro l'arena attraverso una convenzione che il comune ha fatto con il privato che sta realizzando quell'area e che quindi dentro l'arena che riuscirà ad arrivare fino a 6.000 posti, è possibile modulare i posti dentro l'arena per mantenere quella programmazione e far sì che Bergamo continui a vedersi i legnanesi, tanto per dirne una, però nella nuova sede a Chorus Life, cioè tra via Bianzana e via Serassi. Però oltre a questo, oltre a quei 60 giorni convenzionati, ci sarà tutto il palinsesto di eventi che deciderà per fino a 6.000 persone, fino a 6.000 spettatori, di realizzare il privato all'interno di questo nuovo spazio che ovviamente, come capisci, il Bergamo non ha mai avuto uno spazio che riesce a avere questo tipo di capienze, quindi concerti, spettacoli che magari prima eri abituato ad andare a vedere a Brescia, a Milano, potrebbero venire tranquillamente a Bergamo. In quello che era il Palakreberg si realizza il nuovo palazzetto dello sport, che è sempre una compartecipazione del pubblico, cioè il Comune di Bergamo, e del privato, che andranno a realizzare il nuovo palasport, perché ovviamente quello vecchio diventa la nuova gamma, e quindi c'è bisogno di una nuova struttura che sarà da 2.500 posti, ma può arrivare anche per effetto di deroghe fino a 3.000, e che sarà dedicato ovviamente a quelle società sportive che fino a ieri trovavano sede dentro il vecchio palasport, che oramai è un po' vetusto, come sai anche tu, e che non era più in grado di venire incontro alle esigenze della modernità, anche sportiva, se vuoi, ok? Era da 2.000 posti.
Scusami, un'arena avremo e un palazzetto, un palasport? Sono due cose separate, no? Perché per un attimo ho pensato che l'arena sostituisse anche il palasport.
Sono due cose separate. Il palasport va al posto del vecchio Palakreberg, che era un palatenda, nato nel 2004 come struttura temporanea mentre si stava pensando di ristrutturare il Teatro Donizetti, che chiuse per un periodo. Come spesso capita nel nostro paese, le strutture temporanee diventano fisse, diventano permanenti e quindi è andato avanti per 20 anni. Il suo lavoro l'ha fatto, manca poco prima di poter godere della nuova struttura a Chorus Life. Ma Elena, possiamo spiegare a Massimo come funziona? Cioè, un cittadino, una proprietà, un proprietario ha un'area. Come si interfaccia con il comune? Perché il PGT prevede che in quell'area si realizzino determinate cose. Il proprietario cosa fa? Cosa fa? Va dal comune. Il comune cosa può fare? Come funziona il rapporto tra cittadino, proprietario e amministrazione pubblica nello sviluppo di queste aree?
Tendenzialmente il cittadino proprietario della propria abitazione, che essa sia un appartamento singolo, è all'interno della città consolidata. Quindi ha, diciamo, una disciplina che il cittadino stesso può abbastanza semplicemente conoscere attraverso il nostro portale del comune, quindi entra nel portale del comune dove va e riesce, interrogando proprio digitalmente la mappa.
Il portale del comune è, Francesco, ricordami l'indirizzo.
www.comune.bergamo.it. Tu devi sapere, tra l'altro, Massimo, che noi negli ultimi anni abbiamo inserito la possibilità di fare oltre 600 operazioni, tra le quali anche queste di cui sta parlando Elena, direttamente dal portale del comune, che è non tanto uno strumento di comunicazione quanto uno sportello vero e proprio virtuale per i cittadini. Basta inserire la propria identità attraverso lo SPID o attraverso la carta d'identità.
Io avevo chiesto il cambio di residenza.
Il cambio di residenza è una di queste 600 e passa operazioni che puoi fare direttamente dal sito del comune. Questa è stata una grande semplificazione e ha permesso non solo di ridurre il tempo che uno deve metterci per presentare una pratica. Prima doveva andare in comune, andare agli uffici, prendere appuntamento, eccetera. Dall'altra parte ha ridotto anche il CO2, perché se ci pensi, ogni spostamento in meno migliora anche il tuo impatto da un punto di vista ambientale.
Quindi il cittadino può, se ha un po' di capacità informatiche, già capire all'interno di che ambito, diciamo, dello strumento urbanistico ricade. Per qualsiasi dubbio, comunque noi abbiamo peraltro gli uffici che hanno ricevimento al pubblico, quindi non è un problema dare ad approfondire un pochettino anche questo semplice tema di che ambito ricade il mio immobile. Tendenzialmente l'appartamento o la casa singola sono all'interno di ambiti che non hanno particolari limitazioni rispetto alle manutenzioni che uno può serenamente voler fare nell'arco di vita del proprio immobile. Quindi si tratta solo di capire se sono opere soggette o meno a pratiche edilizie. Per capire questo, noi consigliamo sempre ai cittadini comunque di rivolgersi a un professionista. Perché nella maggior parte dei casi anche solo lo spostamento di un muro è soggetto a pratiche edilizie, magari a quella semplificata, quindi a una semplice comunicazione, però il cittadino non può autonomamente andare a presentare la pratica. Però tendenzialmente tutte le manutenzioni, spostamenti di muri, rifacimento di pavimenti, di servizi igienici, così può essere. È fattibile in tutto il territorio comunale. Si tratta appunto di capire che pratica edilizia fare, però gli uffici sono molto attenti nel supportare il cittadino per capire in che tipologia di pratica si inserisce.
Quindi io voglio fare una modifica da privato a un mio immobile che può essere la mia villetta che non ho, piuttosto che rimodernare la mia casa, ok? Tu consigli di rivolgersi a un professionista, ma posso andare direttamente in comune sul sito del comune per.
Sul sito esatto, acquisisco qualche informazione, se ho qualche dubbio, meglio sentire l'ufficio. È l'ufficio edilizia privata e quindi c'è la possibilità di fissare appuntamento e niente, i vari tecnici perché sono 6-7 tecnici che rispondono.
Sì, immagino che ormai cioè, posto un muro in autonomia, no? Nel senso che quindi prima magari chiama il professionista che poi cura la pratica, forse più lui che viene nell'ufficio, immagino, però.
Diciamo, la maggior parte degli incontri che avvengono negli uffici sono col professionista, perché poi il linguaggio è quello, è molto più semplice capirsi, è più rapido e efficace. Dopodiché la pratica è tutta digitale, quindi c'è il portale dedicato, sarà poi lo sportello unico.
Sì, infatti il professionista mi richiede qualche dato qualche volta, immagino, perché poi si interfacci.
Sì, possiamo delegare il professionista a presentare la pratica, insomma ci sono molte facilitazioni. Professionista è una figura fondamentale, ecco, nella presentazione delle pratiche. Altrimenti, se andiamo a ragionare di interventi un pochettino più incisivi, sto parlando di ampliamenti, demolizioni con ricostruzioni, allora lì sicuramente c'è da interpellare un professionista e sicuramente è opportuno anche un confronto più serrato con gli uffici.
Ma il confronto avviene per vedere se è in linea col piano di governo del territorio?
Molte informazioni le assumi già leggendo il piano di governo del territorio, che ha una sezione dedicata proprio alle norme tecniche di attuazione, dove vengono indicati proprio i parametri fondamentali, le superfici che puoi fare, le altezze che devi attenerti e molte altre disposizioni di tipo urbanistico. Certo, sono norme che magari hanno bisogno di essere un attimo interpretate in alcuni casi, perché ogni caso poi è un caso a sé.
Ti faccio due esempi così in maniera tale da darti un'idea. Corus Life, di cui parlavamo prima, genera delle contropartite pubbliche, ok? Quelle di cui sta parlando ti Elena. Tra queste, per esempio, c'è il sovrappasso del Rondò delle Valli, che è quello che mancava, cioè la via di ingresso dalla Val Seriana verso la via delle Valli, cioè la circonvallazione della città, è stato realizzato grazie a quel tipo di operazione. Cioè il comune ha indicato come prioritaria proprio per la sfera pubblica, quel tipo di opera che è stata finanziata dall'intervento realizzato dal privato all'interno di quell'area ex Sote di cui parlavamo. Questo genera degli oneri pubblici, cioè ovvero delle opere pubbliche che devi fare al beneficio della cittadinanza.
Se vuoi costruire, il piano di governo del territorio prevede che tu aggiunga anche un qualcosa a beneficio dei cittadini.
Per dirla in termini molto semplificati, sì. Ok, ma proprio detta grezza. E quello è uno, per esempio. L'altro è la passerella della ciclabile che da appunto da via Serassi arriva poi fino a Gorle, ok? Che quindi supera la circonvallazione, va verso Celadina e quindi si innesta su un percorso esistente che arriva fino a Gorle. Oppure anche la realizzazione dello stesso Palasport, che in gran parte è finanziato dal privato che realizza Corus Life. Questo. L'altro, per esempio, visto che abbiamo parlato di stadio prima, è per esempio il fatto che lo stadio privato, cioè Atalanta, realizza la struttura, ma il beneficio pubblico è la sistemazione degli spazi esterni. Quindi in questo periodo noi stiamo vedendo crescere la curva sud, dopo la conclusione della curva sud tutta la parte esterna del parcheggio dello stadio attuale, il piazzale davanti al Lazzaretto, verranno sistemate a carico del privato, cioè Atalanta, e anche parte della sistemazione del campo utili viene finanziata dall'operazione di sistemazione dello stadio. È una roba molto complicata, come hai potuto capire, tutta questa partita urbanistica, che però è decisiva per una città e per un cittadino, cioè nel senso che riguarda tutti noi. Quindi il fatto di non sapere che cosa sia un PGT, per esempio, rappresenta da un certo punto di vista il non sapere in che direzione va la tua città. Se tu vuoi saperne di più rispetto a tutte le operazioni urbanistiche che sono state fatte negli anni in città, quali benefici anche pubblici hanno portato e che tipo di soluzioni sono state realizzate, puoi andare sul sito www.bergamoinchiaro.it, c'è una sezione dedicata al PGT per sapere di più che cos'è il PGT. Ce n'è un'altra invece legata proprio a tutta la parte di rigenerazione urbana, urbanistica, che racconta quali aree hanno cambiato pelle e quali edifici anche hanno cambiato facciata, ok, negli ultimi anni. Ok, quindi è il grande lavoro fatto dalle persone come Elena e tutti i suoi colleghi dipendenti, e si traduce, è visibile lì.
Ok, su Bergamo in Chiaro. Quindi Elena mi ha fatto sentire un po' in difetto che non conosco questo PGT, ma su Bergamo in Chiaro trovo anche i momenti di incontro dove posso intervenire e dire la mia sul piano di governo del territorio?
Per quanto riguarda gli interventi, adesso il periodo delle osservazioni si è concluso, quindi stiamo già elaborando i contributi che sono arrivati. Quindi diciamo si è concluso il periodo di partecipazione, se non che manca il passaggio finale in Consiglio Comunale che dovrà appunto vagliare tutte queste valutazioni tecniche che sono state fatte. È chiaro che in futuro, dicevamo prima, il piano può essere variato e ogni variazione sarà preceduta da periodi di partecipazione analoghi a quelli già svolti.
Sul sito del Comune vengono messi gli avvisi di fronte a tutte le valutazioni che prevedono una parte pubblica. E tra l'altro il Comune comunica anche agli organi di stampa e media locali e mette sul proprio sito web tutti gli incontri che vengono fatti pubblici nei quartieri per parlare di interventi che riguardano per esempio quella scala di quartiere.
Perfetto, così ci andrò, mi faccio rilasciare il certificato di partecipazione che do a Francesco, così non mi fa più sentire in difetto.
Elena, io ti ringrazio tanto, grazie di aver risposto a tutte le nostre alle domande e ai dubbi di Massimo. Grazie ancora.
Bene, grazie a voi per l'occasione.
Massimo, adesso, guarda, ho l'ultimo appuntamento della giornata. Devo vedere il sindaco. Vuoi fare delle domande anche a lui?
Assolutamente. La prima su una cosa di sua proprietà, assolutamente.
Ti porto anche da lui. Vedi che cosa vuoi chiedergli, che so che il tempo è poco. Dai, andiamo di là.
Avete ascoltato Bergamo in Chiaro, una serie in 10 puntate del Comune di Bergamo. Vieni a consultare tutti i dati e le azioni che raccontano la città su bergamoinchiaro.it. Bergamo in Chiaro è una produzione Podstar. Voci Massimo Cubelli e Francesco Alleva. Producer Esther Memeo. Fonico di studio e post-produzione Antonio Mezzadra.